non era sufficiente, ci doveva essere un'altra causa che creava questo dissesto. Allora abbiamo fatto ritornare il genio civile e ci ha dato indicazioni di rientrare dentro il corso d'acqua, perché i corsi d'acqua in realtà sarebbero di competenza della regione, non con cui il comune non, diciamo, non ci si può lavorare. Quindi con la ditta abbiamo realizzato una pista per entrare nel corso d'acqua, e già è stato molto difficoltoso perché il fiume è molto molto incassato. In più dentro il corso d'acqua ci sono tre briglie, quindi tre, come posso spiegarvi, dei muri trasversali al corso d'acqua che servono servono a rallentare il corso d'acqua e stabilizzare il fondo, che però rendono inaccessibile perché l'escavatore non può saltare la briglia. Quindi abbiamo realizzato la pista, siamo riusciti a ripulire tutta la scarpata dalla vegetazione, e a quel punto ci siamo resi conto che il problema è dovuto al corso d'acqua, al fiume stesso, che va a battere proprio nel piede della scarpata e scava. E in più c'è anche una vena d'acqua abbastanza grossa che scende dalla scarpata stessa, cioè non riusciamo a capire se è semplicemente lo scolo dell'acqua che viene dal paese o se c'è una vena d'acqua di qualche tipo, per cui da una parte c'è l'acqua che scende da monte che imbibisce tutta la scarpata, da sotto il fiume che ha scavato la base e la scarpata non sta su. Il problema è che io stamattina sono andata sul posto dopo che hanno ripulito, e la scarpata in totale sarà una trentina di metri, cioè dall'alto si vede, sembra che sia 10 metri così, ma in realtà ci sono molti salti dall'interno, per cui c'è proprio la difficoltà dell'escavatore di entrare dentro il fiume per poter realizzare le opere. L'idea è quella di continuare a cercare di scendere proprio nel punto in cui c'è la frana e provare a fare un'opera alla base della scarpata per evitare che il fiume continui a erodere la frana, e poi fare dei drenaggi a monte per intercettare invece le acque che probabilmente vengono dall'alto. Però si lavora un po' a vista, via via che si fanno i lavori, che si ripuliscono, si scopre determinate cose. Per cui è molto difficile, di giorno in giorno c'è un po' da assestarsi. Sì. Quindi anche come spesa è difficile al momento dare una valutazione. Ecco. Per quello che riguarda i 70.000 euro eravamo riusciti a fargli un computo abbastanza preciso e ci stiamo dentro tranquillamente. Su questi lavori aggiuntivi, che tra l'altro prevedono, c'è proprio anche una difficoltà logistica, per cui ci sarà bisogno di due scavatori, c'è difficoltà a portare il materiale dentro il corso d'acqua perché non c'è una strada, quindi è difficile proprio anche farlo arrivare, insomma, la situazione è piuttosto complessa.
Grazie a Eleonora per la spiegazione, per essere venuta in consiglio nonostante lo stato di salute, quindi grazie, e ci auspichiamo, insomma, che i lavori possano essere seguiti al massimo e con le tempistiche opportune. Questo perché il nostro intervento di somma urgenza, al di là della gravità della situazione di una strada secondaria bianca, però importante perché il collegamento tra Gelle e Castiglioni, in questo periodo particolare è fondamentale per il collegamento Castiglioni-Cello-Biscardo nel momento nel quale la provincia interviene nella SP59 nei due ponti a valle del bivio di Cello-Biscardo in base al proprio programma di intervento. Come sappiamo, il primo intervento è stato già fatto nel ponte a monte dell'incrocio con Cello-Biscardo, e a calendario loro vorrebbero intervenire nei due ponti, quindi chiudendo la viabilità SP59 il 5 maggio. Questa mattina, a seguito del confronto con i tecnici, che vanno avanti ormai da settimane, abbiamo scritto al prefetto e alla provincia, al presidente, al responsabile e al dirigente della provincia della viabilità, per chiedere di spostare la chiusura della SP59 di 2 settimane per poter permettere a noi di intervenire e di portare avanti la somma urgenza e di ripristinare la viabilità. Il 6 saremo in prefettura con un tavolo tecnico importante che coinvolge i 3 comuni, Loro, Castiglion Fibocchi e Talla, la provincia, la prefettura, appunto per parlare di questo, della sicurezza, del 118 e tutte queste cose. Anche in merito alla convocazione del prefetto abbiamo chiesto di spostare la chiusura. Possono intervenire, ma ovviamente possono fare delle lavorazioni, ma si chiede di non chiudere la viabilità per permetterci appunto di riaprire la nostra. Questo è una conseguenza, come abbiamo detto, di una calamità naturale imprevedibile. Noi come comune abbiamo già stanziato 50.000 euro e stanno partiti i lavori per un ripristino della viabilità bianca Castiglion Fibocchi Gello Biscardo. È il secondo intervento che facciamo, il primo l'abbiamo fatto col fondo della montagna investendo circa 40.000 euro anno scorso, e questi altri 50.000 euro andavano a mettere, diciamo, un po' in sicurezza la viabilità per una maggiore percorribilità nel momento in cui il transito veniva deviato nella strada nostra bianca. Si è aggravata la situazione con questa frana, abbiamo trovato le risorse di 70.000 euro, l'abbiamo stanziate, non sono sufficienti. Andremo avanti, siamo in continuo contatto con la regione, perché è da lì che si spera che possano venire non solo i 70 ma anche la copertura completa della somma urgenza, che ad oggi non sappiamo bene quantificare in quanto sono lavori che vanno avanti quotidianamente, come ha ben spiegato, senza un progetto e un computo metrico ben determinato, e quindi sarà mio dovere informare ovviamente la cittadinanza, la popolazione, i residenti di Gello, ma l'intero consiglio per l'evolversi di questa situazione, che certo non ci fa star tranquilli, perché comunque sono somme importanti e sicuramente anche per la questione delle chiusure della viabilità provinciali ci mettono un po' in allarme. Faremo, come ho detto, di tutto per evitare la chiusura e per trovare le risorse che vengono al di fuori dal bilancio comunale, perché per un piccolo ente come il nostro trovare le risorse per ristabilire una viabilità, ma non solo la viabilità, una messa in sicurezza, posso aggiungere dell'intera frazione di Gello, perché si parla di un problema molto più importante che un cedimento stradale, diventa veramente difficile. Quindi per questo abbiamo ovviamente bisogno dell'intervento di enti più importanti, come è quello regionale o addirittura ministeriale, anche perché servirebbero a liberare le risorse per poi poter procedere con altri lavori all'interno del nostro comune. La delibera che vi abbiamo consegnato oggi è una delibera che va a modificare quella inviata, modificare in alcune parti, perché prende atto della relazione e dell'esposizione dell'ingegner Petti e anche dell'evolversi della situazione, che nel momento in cui abbiamo approvato la relazione in giunta non eravamo a conoscenza. Quindi oggi si va ad approvare, a riconoscere un debito fuori bilancio approvato il 7 aprile in giunta, ma che oggi con il tempo si è cambiato ovviamente la situazione, le criticità sono aumentate, quindi sono stati inseriti dei punti nella delibera che abbiamo consegnato, che vanno a specificare appunto questi passaggi. Da dire che ovviamente il revisore ha espresso il parere favorevole anche alla modifica della delibera, oltre al revisore anche del responsabile dell'ufficio ragioneria. Quindi, domande, interventi? Vice sindaco?
a maggior garanzia a tutto il consiglio, ogni singolo consigliere, perché quando si chiede di votare su un debito fuori bilancio ci sono anche delle responsabilità. Ecco, oggi la delibera che viene portata all'attenzione dopo il quadro generale che è stato fatto dal sindaco e dell'ingegner Petti e dopo la modifica del contenuto su alcuni passaggi rispetto a degli eventi successi avvenuti successivamente alla delibera di giunta, comunque il consiglio viene portato a votare una delibera che prevede che ratifichi l'operato della giunta del 7 aprile con questo debito fuori bilancio che è di 70.000 euro, come diceva in un passaggio l'ingegner Petti, che sostanzialmente era esatto come computo e come quantificazione. Quindi si chiama questo consiglio a ratificare l'operato della giunta relativamente a quel debito fuori bilancio. A maggior garanzia abbiamo messo alcuni passaggi in cui si descrivono gli eventi successivi, ma la ratifica avviene all'operato di giunta, ripeto, a quel momento. A maggior garanzia di tutti per eventuale votazione.
Grazie Vice Sindaco. Metterei in votazione la delibera iscritta al punto numero 4 all'ordine del giorno. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 decreto legislativo 267, interessante la strada comunale di Gello Biscardo nel comune di Castiglion Fibocchi. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 5, iscritto all'ordine del giorno, piano economico finanziario dei servizi rifiuti per l'anno 2025, fini tari, PEF per il biennio 24-25. Come ben sapete, il PEF, piano economico finanziario, ci viene proposto in approvazione e la competenza è dell'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, comunemente chiamata ARERA, in base alla delibera 363 del 3 agosto 2021, dal quale, da quel momento, ogni PEF viene, diciamo, modificato e approvato dall'autorità competente a seguito del nuovo metodo tariffario rifiuti denominato MTR2. Il quale prevede ovviamente la ripartizione dei costi complessivi dell'intera gestione dei rifiuti dell'ambito Toscana Sud-Est diviso per i comuni che ne fanno parte. Questo è dal 3 agosto 2021. Da questo momento diciamo le volontà, le richieste delle singole amministrazioni di modificare anche il sistema di gestione possono essere prese in considerazione, ma vanno a incidere molto poco, se non per niente, per quanto riguarda la formazione del PEF, quindi la spesa economica. Dico questo perché l'intervento che siamo riusciti a fare nel 2020 è stato fondamentale per poter modificare un servizio e avere una riduzione di costi. Se questo fosse stato fatto ad oggi, non ci sarebbero stati sicuramente delle grosse diminuzioni di costi come abbiamo avuto nel 2020, perché al 2020 non era in vigore ancora il nuovo metodo tariffario ARERA. Noi abbiamo approvato il PEF del 2023 e pluriennale 2022-2025 nel Consiglio del 1 agosto del 2022. Come previsto appunto dal metodo tariffario ARERA, tutti gli anni prima dell'approvazione andiamo a fare delle adeguazioni, delle modifiche, degli aggiornamenti. Per l'anno 2025, come previsto appunto dall'aggiornamento biennale previsto nella delibera di ARERA 389, per l'anno 2025, sulla base dei dati di bilancio o presunti o consuntivi del 2023, viene calcolato il PEF 2025 che ci viene proposto. Il PEF che viene proposto al Comune di Castiglion Fibocchi da parte di ARERA è di 492.605 euro al netto, post detrazioni e post limite alla crescita. il benedetto limite alla crescita. Quest'anno per il comune di Castiglion Fibocchi e per gran parte dei comuni il limite alla crescita, cioè quindi il limite all'aumento rispetto agli altri anni, è del 4,8%. Quindi rispetto al 2023-24 abbiamo un aumento, in realtà non del 4,8, perché per fortuna abbiamo delle detrazioni che ci permettono di abbassare il PEF proposto, e quindi da 493.000 passiamo a 492.000 e qualcosina, 492.600, quindi abbiamo un aumento del 4,5% rispetto al PEF del 2024. Negli allegati è ben specificato tutta la composizione del PEF, e ovviamente si sta vivendo un momento non semplice. Tutti gli anni andiamo a approvare dei PEF di cui non abbiamo molta contezza e soprattutto voce in capitolo, e è quello che tutti i sindaci a gran voce portiamo in ogni assemblea ATO, perché viene tolta la possibilità decisionale anche di intervenire su un servizio che viene deciso e diciamo quantificato economicamente da ARERA, però danno a noi il compito di riscuoterlo. Come previsto anche dalla normativa ARERA, dalla delibera di ARERA, la tariffa TARI è completamente ripartita e deve essere completamente ricoperta dalle tariffe che dopo nella delibera successiva andremo ad affrontare ed approvare. Quindi il Comune non ha possibilità neanche di intervenire economicamente per poter abbassare le tariffe. Quindi nel 2025 andiamo ad approvare oggi un PEF per l'intero anno di 492.605 euro. Rispetto al 2024, detto, c'è stato un aumento del 4,5%, il limite alla crescita era del 4,5%, l'anno scorso abbiamo avuto un aumento del 6,4%, quindi quest'anno siamo più bassi, per fortuna, e abbiamo un risparmio comunque rispetto al PEF approvato nel 2019 di 51.788 euro. Non possiamo dire che siamo contenti, perché nessun comune è contento quando va a approvare un bilancio, un PEF, un piano economico finanziario dei rifiuti in aumento, però grazie al risparmio ottenuto ancora siamo sotto alle cifre sproporzionate che avevamo, però ci dispiace perché tutto il lavoro fatto mano a mano sta diminuendo, quindi il nostro impegno che l'amministrazione mette è quello di chiedere sempre delle modifiche del sistema di calcolo e soprattutto di andare verso una tariffa incentivante per quei comuni che sono virtuosi. Noi abbiamo dei percentuali di raccolta differenziata molto alti, siamo riusciti ad avere delle detrazioni, avere dei riconoscimenti anche partecipando a dei bandi che ci hanno permesso di comprare le compostiere, di installare le fototrappole, quindi cerchiamo di inserire all'interno del PEF, in base alla richiesta di alcuni comuni, anche dei premi incentivanti e quindi delle detrazioni proprio sulle tariffe per quei comuni che sono virtuosi. Apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera iscritta al punto numero 5 all'ordine del giorno, piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2025 a fini TARI, PEF dei bienni 24-25. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Punto numero. Sì, grazie Eleonora. Punto numero 6, iscritto all'ordine del giorno, a seguito della delibera numero 5, tassa sui rifiuti TARI, determinazione delle tariffe 2025. Come è stato previsto dalla legge di bilancio 2014, che abrogava la vecchia legge di no. Non è questa, sì, Allora, la vecchia, diciamo, la legge di stabilità 2014, che prevede il termine fissato per la norma statale per l'approvazione delle tariffe tari, la prevede all'approvazione alla scadenza del bilancio di previsione. Questo fino al 2020, dopo successivamente è stata prorogata la scadenza dell'approvazione dei tariffe tari e dei regolamenti fino al 30 aprile. O qualche giorno fa è arrivata anche la proroga che la scadenza è fissata per il 30 giugno del 2025. Però noi andiamo ad approvare, visto che abbiamo approvato il PEF, andiamo ad approvare anche le tariffe tarie. L'articolo 1 della legge 147/2013, che è appunto la legge di stabilità 2014, comma 654, prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizi relativi al servizio di raccolta rifiuti. Quindi, anche in base a questa normativa, il PEF che viene presentato deve essere ripartito in base alle utenze e ai cittadini. Ecco perché questa delibera va a rispalmare il PEF che abbiamo appena approvato. Oltre che al PEF, questa delibera prevede anche due ulteriori costi che vanno in bollettazione previsti dalla delibera 386 di ARERA, che sono che entrano in vigore dal 1 gennaio 2024 e sono introdotte nella bollettazione due componenti perequativi ad utenze e per ogni anno. In poche parole, il primo componente perequativo è di 0,10 centesimi a utenza per anno e relativo alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare. L'altro componente è di 1,50 euro a utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Queste somme vengono inserite nelle singole bollettazioni. Questa delibera andiamo anche a definire la ripartizione tra parte variabile e parte fissa. Allora, la parte fissa del PEF è 178.000 euro, la parte variabile è 313.000 euro. Inoltre andiamo a definire la ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche. L'utenze domestiche, ovvero le civili abitazioni, è il 67% dell'intero PEF. Le utenze non domestiche, quindi le aziende, sono il 33,3%. A tutto questo si aggiunge il 4,7% dell'aliquota della provincia di Arezzo, che appunto è prevista del 4,7%. Ricordo che in base alla normativa, in base al nostro regolamento, la Tari viene pagata in tre rate. In base alla normativa, le prime due, con scadenza 31 luglio e 30 settembre, vengono fatte in acconto sulle tariffe vecchie, quindi sul PEF vecchio. La terza rata, con scadenza 2 dicembre, viene fatta a saldo con le tariffe approvate oggi. Apro la discussione. Mettiamo in votazione il punto numero 6 scritto all'ordine del giorno, tassa sui rifiuti tari, determinazioni tariffe per l'anno 2025. Favorevoli? Unanime. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanime. Passiamo al punto numero 7 all'ordine del giorno, regolamento per la disciplina della Tari, approvazione e modifiche. Terza delibera sempre sull'argomento Tari. Andiamo a modificare il regolamento che abbiamo all'interno del nostro comune per la disciplina delle tariffe tari. Come sapete dalla legge di bilancio numero 160, che è la legge di bilancio 2020, andava ad abrogare la vecchia imposta IUC, imposta unica municipale comunale, e andava però a salvare la parte della Tari. Quindi con il consiglio del 30 settembre 2020 siamo andati a istituire e a perfezionare il regolamento che disciplina appunto la tariffazione solo Tari. Poi ci sono state delle modifiche, oggi andiamo a modificare in particolar modo tre articoli per inserire i coefficienti che abbiamo specificato prima. Quindi la prima modifica riguarda, in base alla deliberazione 386 di ARERA, che dal 1 gennaio 2024 sono previsti due componenti perequativi che vi ho spiegato prima, quello di 0,10 centesimi e 0,15 centesimi, li andiamo ad inserire all'interno del nostro regolamento perché l'anno scorso non l'abbiamo modificato e lo modifichiamo quest'anno. La seconda modifica è che per il 2025, come ho già accennato, l'amministrazione ha deciso di investire parte risorse comunali e parte grazie alle risorse provenienti da lato l'acquisto di nuove compostiere e quindi la distribuzione a tutti coloro che ne faranno richiesta, visto che il numero di richiedenti aumenterà e anche la richiesta di riduzione, andiamo a modificare, a portare la riduzione sulla parte variabile di chi fa il compostaggio al 10% della parte variabile. Terza modifica è il termine per le aziende che decidono di smaltire i propri rifiuti in modo autonomo di presentare i propri formulari entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Poi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 24 del 2025 è stato previsto il cosiddetto bonus sociale per i rifiuti. Attualmente sappiamo che è stato istituito, ma non sappiamo le modalità di applicative e soprattutto le risorse necessarie, e quindi sarà necessario nel corso dell'anno o appena arriveranno indicazioni dover ritornare sulla modifica e prevedere delle agevolazioni degli sgravi per particolari situazioni e condizioni economico-sociali disagiate, e quindi degli aiuti che però non certo trovano copertura, si spera, finanziaria all'interno delle risorse comunali e tantomeno all'interno del PEF approvato. Quindi andiamo a modificare il regolamento nei tre articoli: articolo 21 bis per introdurre le componenti perequative, articolo 23 riduzione per le utenze domestiche, il 10% sulla parte variabile, e l'articolo 25 bis, rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo, modifica del termine per la presentazione dei formulari. Apriamo la discussione. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno, regolamento per la disciplina della Tari, approvazione e modifiche. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. Molto bene. Passiamo al punto numero 8 all'ordine del giorno, cambiamo argomento. Recesso dalla gestione associata di cui all'articolo 44 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Prato Magno, avvio a procedimento, e per la presentazione della delibera passo la parola al vice sindaco Bruschi.
Allora, la bozza di delibera, la proposta di delibera che viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale è un avvio di procedimento. Come sapete, tra le altre funzioni associate con l'Unione dei Comuni del Prato Magno, noi abbiamo la funzione del personale, sia la gestione giuridica, quindi il reclutamento e i concorsi, sia quella economica, quindi il trattamento. Dopo l'uscita dalla convenzione da parte del Comune di Loro Ciuffenna, già da qualche anno fa, Castelfranco Pian di Sco ha chiesto di uscire, quindi di conseguenza anche il Comune di Castiglion Fibocchi, e reinternalizzare il servizio. Per cui questo è l'avvio del procedimento. L'articolo 44 dello Statuto dell'Unione dei Comuni prevede che prima passi la delibera all'interno di ogni singolo consiglio comunale per poi essere approvata l'uscita questa funzione associata al Consiglio dell'Unione dei Comuni del Prato Magno. Quindi oggi vi si chiama a votare su questo avvio di procedimento che prevede la reinternalizzazione del servizio, quindi gestione sia giuridica, quindi reclutamento direttamente dal Comune di Castiglionfibocchi o concorsi direttamente dal Comune di Castiglionfibocchi, e la gestione giuridica, quindi le classiche paghe, la formulazione del prospetto paga, eccetera, gli scatti, eccetera. Chiaramente questo il nostro ufficio personale non ha le capacità organiche per poterlo fare, quindi se fino ad oggi l'Unione dei Comuni delegava la CNA, oggi abbiamo chiesto dei preventivi anche ad altre associazioni e con ogni probabilità, però ancora questo non è stato deciso, con ogni probabilità probabilmente ci appoggeremo, esternalizzeremo il servizio a Kubernetes, perché già abbiamo come programma software all'interno del comune Kubernetes e quindi ci hanno fatto una proposta economica più vantaggiosa rispetto a quella di CNA. Tutto qui, grazie.
Grazie Vice Sindaco, apro la discussione. Mettiamo in votazione la delibera iscritta al punto numero 8 all'ordine del giorno, recesso dalla gestione associata di cui all'articolo 44 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Prato Magno, avvio procedimento, favorevoli, unanime, c'è l'immediata eseguibilità, favorevoli. Stessa votazione, unanime, la delibera è approvata. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Aggiornamento del documento unico di programmazione 2025-2027 relativamente al programma triennale delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. Con questa delibera andiamo a modificare il DUPS, documento unico di programmazione semplificato, che abbiamo approvato con delibera di consiglio numero 4 del 20 gennaio 2025, nel quale abbiamo inserito tutte le opere e i finanziamenti necessari che abbiamo in mente di fare. Lo andiamo a modificare per due importanti interventi. Il primo, abbiamo deciso di partecipare a un bando regionale per quanto riguarda l'impiantistica sportiva 2025. Questo è il terzo bando al quale partecipiamo sull'impiantistica sportiva. 21 e 22 abbiamo avuto il finanziamento, vogliamo tentare anche di prendere quello del 2025 o almeno di entrare in graduatoria. Quindi abbiamo intenzione entro l'8 di presentare un progetto e candidare un progetto a questo bando di 442.000 euro, che però deve essere previsto a norma della partecipazione al bando, deve essere inserito nel documento di programmazione. Quindi andiamo ad inserire per l'annualità 2025 un intervento da 100.000 euro, il primo, diciamo, la prima tranche dell'intervento complessivo, che vede la copertura di 400.000 euro, il finanziamento massimo della Regione Toscana, un nostro contributo di 42, anche se per i comuni sotto 5.000 abitanti il cofinanziamento minimo previsto è quello del 5%. 100.000 euro nel 2025 e il restante 342.000 euro nel 2026. L'altra modifica che andiamo a fare nel documento è l'importante indirizzo politico-amministrativo che è stato detto e spiegato dall'assessore Ferrini nella variazione di bilancio, che abbiamo destinato 60.000 euro per l'acquisto di un immobile a Castiglionfibocchi che ci permetterà il passaggio e quindi anche l'acquisizione di conseguenza dell'unica torre, rimasta medievale in piedi a Castiglionfibocchi, per iniziare quindi un processo importante anche a livello turistico del nostro territorio, un procedimento importante e lungo che ci vedrà confrontarsi anche con la Regione e col Ministero per reperire risorse per la messa in sicurezza e la riqualificazione della torre rimasta unica, ripeto, all'interno del nostro comune, attualmente di proprietà di privati. Apro la discussione. Se non ci sono interventi. Mettiamo in votazione il punto numero 9 iscritto all'ordine del giorno. Aggiornamento del documento unico di programmazione 2025-2027 relativamente al programma triennale delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Stessa votazione, unanime. La delibera è approvata. Bene. Il Consiglio, i punti all'ordine del giorno sono terminati. Nelle comunicazioni avevo un'altra comunicazione. Abbiamo la presenza di Tiziano Selvaggio, nonché con nostro consigliere in CSAI e vicepresidente in Val d'Arno Ambiente, al quale avevo chiesto di prendere parte al Consiglio, essendo nostro nominato nelle nostre partecipate. È giusto che anche il Consiglio, oltre che al sindaco e agli assessori, si confrontino con il nostro rappresentante, il nostro consigliere nominato, e quindi lo invito a dirci brevemente l'attività che stanno svolgendo all'interno di queste due importanti società per il comune di Castiglione Fibocchi.
Allora, grazie Marco. Grazie. Allora, prima di tutto volevo ringraziare il sindaco e l'amministrazione tutta per il rinnovo della fiducia, perché ci sono state, diciamo così, le elezioni delle cariche dei rappresentanti poco fa, e quindi ecco, grazie soprattutto per avermi ridato questa opportunità, che per me è stata anche un'opportunità di crescita da un punto di vista sia gestionale che anche ambientale, perché su CSAI e su Val d'Arno Ambiente si parla di un tema che per me era sconosciuto, quindi da questo punto di vista ho fatto una mia esperienza. Sono 5 anni che sono consigliere in CSAI e sono ormai 3 anni che sono consigliere sul Val d'Arno Ambiente, e quest'anno abbiamo rinnovato anche la carica di vicepresidente. Che società sono? In qualche modo ce lo siamo detti anche l'anno scorso, sono due società a partecipazione pubblica nelle quali il Comune di Castiglione Fibocchi ha un 10,4% di partecipazione su CSAI. Su Val d'Arno Ambiente ha il 10,4% di partecipazione, del 40% che CSAI ha in Val d'Arno Ambiente. Sono due società a partecipazione pubblica che si occupano, cioè si occupavano fino al 2022 CSAI dello smaltimento dei rifiuti. Dal 2022, cioè da quando sono state interrotte queste attività, si occupano principalmente della gestione di un'economia circolare, cioè si va a cercare quelle che sono materie prime da, in qualche modo, da rilavorare, destinati ad essere rifiuti ma non diventano rifiuti, e poi queste materie vengono in qualche modo reimmesse sul mercato e quindi si cerca di crearne una produttività. Qual è la situazione di queste due società? La situazione di CSAI è una situazione, non si può dire di stallo, perché comunque la società ha tentato in questi anni anche di rinnovarsi e di tirare fuori qualcosa, scusate il termine, nel senso che dopo la chiusura di quelle che erano le volumetrie per lo smaltimento dei rifiuti si è ritrovata di fronte a dover in qualche modo riorganizzare le proprie attività, e da questo punto di vista cosa fa? Si è dedicata alla produzione di energie alternative. Sono stati installati degli impianti e fatti dei contratti con un GSE, per la produzione di energia elettrica. E ce n'è un esempio nella discarica del Pero, che rimane ancora di proprietà di CSAI qui a Castiglione Fibocchi. Infatti sono stati installati, mi sembra un anno fa, dei pannelli fotovoltaici dai quali si raccolgono energia elettrica. La stessa cosa verrà fatta anche nel podere Rota a Terranuova, e in più è stato firmato un contratto per la produzione di biometano con un GSE internazionale. Ecco, questa sarà l'attività principale di CSAI nei prossimi anni, cercare di creare energia alternativa. Il tutto invece, cioè anche CSAI stessa ha puntato sul cavallo vincente, diciamo così, Val d'Arno Ambiente. Perché il cavallo vincente? Perché Val d'Arno Ambiente, questo progetto innovativo del 2021, ha finalmente inaugurato, dopo un periodo di stallo che è durato circa 2 anni, ha inaugurato alla fine del 2024 l'impianto per il recupero di RAE. Quindi diciamo che, a differenza dell'anno scorso, se l'anno scorso eravamo ancora in una fase di stallo, siamo in una fase di nuovo inizio. Questa è la fase di nuovo inizio, perché è notizia di questi giorni che, una volta conclusa l'attività da parte di Enel nell'attivazione di un impianto, diciamo così, che darà energia allo stesso impianto di recupero RAE, potrà finalmente partire l'attività. L'attività comunque è pronta, autorizzata, ci sono tutti i criteri per poter e ci si augura anche noi che questa attività possa tornare a portare degli introiti e degli utili pari a quelli che anche il Comune di Castelnuovo era abituato a vedere negli anni passati. Perché prima ho sentito, e qui faccio una digressione, ho sentito parlare di risorse un po' da tutti, le due partecipate non portano più quelle che sono le risorse che venivano, diciamo così, erogate un tempo. Un po' è dovuto al fatto che l'attività di smaltimento, che era un'attività che portava tanti introiti, sia conclusa, è terminata. Un po' è dovuto al fatto che CSI in particolare si dovrà occupare di una sola attività di post mortem, oltre che quella di produzione di energia, ma sono numeri, diciamo così, esigui, e quindi l'attività del post mortem comporta dei costi, e quindi va da sé che queste finanze, questi utili soprattutto, non siano più gli stessi e non sono più quelli di un tempo. Utili attraverso il quale le piccole amministrazioni come la nostra sicuramente riuscivano a in qualche modo, sì, erano incisive per i bilanci di un tempo. Quindi ci si augura tutti che l'attività di Valdarno Ambiente nei prossimi anni è un'attività importante, perché è un'attività di recupero dei metalli preziosi dai RAE, quindi dalle apparecchiature elettroniche. Non c'è soltanto il recupero, c'è anche la trasformazione di questi metalli preziosi e la vendita. Infatti la società Valdarno Ambiente ha cercato di creare, diciamo così, un proprio statuto con un'attività il più ampia possibile, in modo tale che possa permettere alla stessa Valdarno di vendere, di farsi portatore di vendita di metallo prezioso. I numeri e i volumi previsti nei piani industriali fino al 2035 sono importanti, quindi siamo tutti fiduciosi e speranzosi che possano riportare degli utili considerevoli. Ecco, detto questo, le società oggi in che stato sono? Oggi sono in uno stato di, diciamo così, di positività, perché hanno chiuso entrambi i bilanci in positivo. Quello di CSI, il bilancio si è chiuso con 71.000 euro circa di utile, dovuto a che cosa? Alla cessione delle partecipazioni che aveva CSI sulle altre aziende che sono passate, diciamo così, al controllo di Valdarno Ambiente, che ha servito sostanzialmente per gestire gli asset che poi hanno permesso la realizzazione di questo impianto RAE. Valdarno Ambiente invece ha chiuso il proprio utile, il proprio bilancio, con un utile di circa 200.000 euro. Però il Consiglio tutto, e qui mi sono trovato d'accordo con il Consiglio, che cosa ha deciso di fare anche per quest'anno? Di destinare questo utile, che se si pensa nell'ambito, diciamo così, di quella che è la compagine sociale, di destinare l'utile all'inizio delle attività. Perché ripartire un utile di 200.000 euro, che poi sarebbero stati per noi quanto? 2.000 euro forse? A fronte di un'attività che ancora non era iniziata, ci sembrava, diciamo così, non essere del tutto adeguato. Niente, ci auguriamo che il prossimo anno possa essere un utile di altri numeri, perché il capitale sociale da cui parte Valdarno Ambiente è un capitale sociale importante, circa 23 milioni di euro. Quindi diciamo che la situazione non è più quella situazione di stallo degli anni precedenti, ma è una situazione che ha dato il via alle attività e che speriamo porti a numeri differenti. L'ultima cosa che è notizia di un paio di mesi fa, ci siamo sentiti anche con il sindaco, perché CSI ha indetto un paio di mesi fa una conferenza stampa per dire che cosa? Nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto il Valdarno Aretino e il Valdarno Fiorentino, era stata, diciamo, in qualche modo portata dentro anche la CSI. Perché questo? Perché erano stati rilevati dei campionamenti, diciamo, sospetti di presenza di Cheu, che è questo materiale altamente inquinante, sui terreni di CSI. Cosa è venuto fuori poi? È venuto fuori da accertamenti di ARPAT e Regione Toscana che non era, diciamo così, riconducibile all'attività di CSI, ma all'attività di costruttori che hanno nei terreni vicino e adiacenti a Podere Rota fatto delle attività lavorative negli anni passati. Quindi questo cosa ha portato? Ha portato alla estromissione di CSI e di tutto il Consiglio dal filone di inchiesta e di indagini che si era aperto, e quindi ci teneva la società a far presente questo tipo di notizia per far capire a tutti che l'attività che l'ha contraddistinta in questi 30 anni e più è sempre stata un'attività non solo sotto controllo, ma un'attività del tutto legittima e del tutto conforme a quella che è la normativa ambientale che ne regola, diciamo così, le basi e le attività. Sì, io diciamo così, ho cercato di sintetizzare per quanto possibile quello che è attualmente, quella che è attualmente la situazione di entrambe le partecipate. Se ci sono domande, sono aperto al confronto e a spiegazioni ulteriori. Vediamo quelle che sono le evoluzioni nei prossimi mesi.
E sull'esposizione debitoria di 6, a che punto siamo? Questo è importante perché ci blocca tutta la divisione degli utili.
Molto importante questa, ecco, mi sono dimenticato, meno male che me l'ha ricordato il vice sindaco. 6 quest'anno, con molto orgoglio, perché un paio di anni fa in consiglio di CSI abbiamo deciso di fare un'attività che è quella dell'aumento di bilancio di 6, perché versava la società 6 in condizioni abbastanza gravose, tant'è che lo stesso bilancio del Comune di Castiglione Fibocchi si era bloccato per diversi mesi. Il 2024, è notizia di un paio di settimane fa, che il 2024 si chiuderà per 6 Toscana, che è una partecipata di Valdarno Ambiente e che è, diciamo così, la società che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti urbani, chiuderà il proprio bilancio con 8 milioni di utile, e quindi questo è una notizia positiva per tutti. È una notizia positiva per tutti.
Assessore al bilancio, c'hai qualche soldo da chiedere? È il momento giusto.
No, ecco, sì, esatto. Diciamo che, allora, io poi, giusto per mettere agli atti la cosa, ho messo per iscritto 2 piccole relazioni sulla gestione sia di Valdarno, che se si vogliono mettere agli atti oggi, ho messo casa lì. E ho chiuso le relazioni, diciamo, con un interrogativo verso l'amministrazione, cioè è giunto forse il momento per l'amministrazione stessa di farsi, non dico quest'anno perché sicuramente quest'anno è l'anno della svolta, cioè nel senso si parte con questa attività di raccolta materiale RAE per la trasformazione eccetera eccetera, però di farsi un interrogativo se da qui ai prossimi anni vale ancora o sia ancora strategicamente rilevante la partecipazione del Comune in queste 2 società. Ce lo diranno i numeri, questo sicuramente, però ovviamente l'amministrazione dovrà fare le sue considerazioni anche sulla base di quelli che sono i propri interessi. Questo. Certo. Il consiglio stesso ha fiducia in quello che è il piano industriale che abbiamo presentato, e stiamo chiedendo tutti a gran voce, soprattutto i soci pubblici, diciamo così, che ci sia una svolta effettiva ed evidente a tutti. Ecco. Grazie.
Grazie a Tiziano, sicuramente l'intervento del socio privato IREN in Valdarno Ambiente ha permesso di realizzare un impianto con un investimento di oltre 7 milioni di euro che era impossibile e pensabile di poterlo fare con solo risorse pubbliche, e quindi se ci investono evidentemente ci credono, e quindi è tutto nostro interesse poter andare avanti e fare la nostra parte. Eravamo abituati a una perdita di 6 che fermava i dividendi di CSI da 8, 10, 12 milioni di euro, il 2024 è molto positivo, quindi le cose stanno cambiando, certo non torneranno per Castiglione Fibocchio, forse si spera si avvicineranno ai tempi d'oro in cui avevano il disagio ambientale e circa 250 mila euro minimo di dividendi all'anno. Ora nicché nocche, solo i dividendi e qualche anno sì e qualche 50.000 euro che abbiamo approvato anche in questa variazione, quindi non sono quei tempi lì, però sicuramente è importante andare avanti e garantirsi, diciamo, al di là di società che mantengono i posti di lavoro all'interno del nostro territorio, perché il primo obiettivo è stato quello di salvare i posti di lavoro di CSAI e portarli in Val d'Arno Ambiente, e anche quello di garantire ai soci un dividendo. Non è solo il nostro auspicio, ma anche quello del socio privato Irene, quindi siamo abbastanza fiduciosi. Grazie Tiziano, buon lavoro per la nuova nomina in queste due nostre partecipate. Il consiglio è terminato, grazie e buona serata.